Buonasera e benvenuti cari amici di Visione TV. Anche questa sera approfondiremo insieme a tre ospiti d'eccezione quello che accade nel mondo. Oggi è il giorno del G7, G7 che si svolge in Italia. Un G7 come sempre all'insegna della presenza di questo personaggio che oramai ci ossessiona da anni, vale a dire Zelensky, l'uomo che tiene in scacco l'Europa intera. Vi presento i miei ospiti a partire da Guido Salerno Aletta. Ciao Guido.
Buonasera a tutti. Ciao
Con noi Roberto Quaglia. C'è
Francesco, un saluto a tutti.
anche l'avvocato Carraro. Eccolo qui. Ciao Francesco. Ecco, non ti sentiamo, ma ti vediamo. Primo servizio di Ligorio.
Ciao, ciao Francesco, ciao a tutti.
Il G7 ha deciso di prestare all'Ucraina 50 miliardi di dollari che saranno rimborsati utilizzando i profitti generati dai circa 280 miliardi di dollari di beni russi congelati presenti in Occidente, la maggior parte dei quali in Europa. Lo riportano le principali agenzie di stampa, sia occidentali sia russe. Questi 50 miliardi di dollari inizieranno ad arrivare a Kiev entro il 2024 e serviranno sia a scopi militari che di ricostruzione. Ciascuno dei paesi del G7 contribuirà a finanziare Kiev in base alle proprie capacità economiche. Tuttavia, non sarà appunto Kiev a restituire i soldi agli alleati. Axios stima che i proventi dei fondi russi bloccati valgano tra i 3 e i 5 miliardi l'anno, il che significa che l'Occidente ha intenzione di mantenere congelati i beni di Mosca per molti anni, se deve recuperare 50 miliardi. La cosa al momento è informale, ma ci si aspetta che venga tradotta in termini tecnici in settimana. Guidata da Giorgia Meloni, la riunione dei leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti è infatti appena cominciata in Puglia e si concluderà sabato. Dell'ipotesi di usare i profitti dei beni russi congelati per finanziare Kiev, a livello di indiscrezioni si parlava da mesi, come di un'iniziativa statunitense che Washington stava cercando di far digerire all'Europa. Se qui si trovano la maggior parte degli asset, infatti, sarà soprattutto il vecchio continente a doverne scontare le conseguenze politiche con il vicino di casa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, oggi ha dichiarato che seguirà da vicino l'andamento del summit in Italia. Ieri, inoltre, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia. Mentre la borsa di Mosca, a partire da oggi, non utilizzerà più il dollaro né l'euro in molte operazioni. Saranno tuttavia tutelati i conti di cittadini e aziende depositati nelle banche russe in queste valute.
Ecco, Guido, inizio da te. Qual è un tuo parere, diciamo, sull'apertura di questi lavori?
Guarda, io direi due cose. Primo, l'ho scritto per Money. Mi sembra un G7 molto triste perché in realtà sono quasi tutti con un piede sull'uscio o comunque in grossa difficoltà. Basta pensare, insomma, al problema delle elezioni negli Stati Uniti. E poi c'è il premier tedesco che è stato molto, diciamo, penalizzato dalle ultime elezioni europee. Lui è, diciamo, come esponente del Partito Socialdemocratico si trova in grossa difficoltà perché AfD è diventato il secondo partito del paese e i socialdemocratici, che insomma se la battevano sempre con il CDU e CSU, sono diventati il terzo partito. Oltretutto anche i partiti che compongono la coalizione cosiddetta Semafor sono stati penalizzati ugualmente, molto i Verdi e parimenti i liberali. Non parliamo poi di quello che è successo in Francia, cioè il presidente Macron si trova veramente in grossissime difficoltà, al di là del fatto appunto che oggi i giornali riportano che la fiducia è scesa ai livelli più bassi da quando lui è diventato presidente, solamente un punto in più rispetto al 23% che c'era stato durante i peggiori momenti della rivolta dei Gilets Jaunes, ma in pratica il Rassemblement National di Marine Le Pen ha preso più del doppio dei voti che sono stati raccolti dalla formazione politica del presidente, che ha dovuto o ha voluto, no, sciogliere il Parlamento di corsa, indicendo delle elezioni in cui il primo turno si tiene il 30 di giugno, il secondo turno il ballottaggio il 7 di luglio. Poi non parliamo, insomma, del premier inglese Sunak, pure lui dimissionario, e insomma danno i sondaggi veramente in caduta libera ai conservatori. E, insomma, mi pare che, insomma, poi invece c'è la nostra premier Giorgia Meloni, che ha raccolto un risultato buono alle elezioni, ma ha da preparare una finanziaria che, insomma, si prospetta estremamente, estremamente difficile. Poi, insomma, c'è il presidente giapponese, pure lui, insomma, con lo yen ai livelli più bassi sul dollaro da 30 anni a questa parte, con la bilancia commerciale inusitatamente in passivo. Cioè, mi sembra che questi grandi dell'Occidente abbiano ognuno, insomma, veramente dei grossi problemi in casa propria. Come vogliono governare il resto del mondo, come vogliono dare un esempio loro che in casa propria hanno tutti questi problemi, non so proprio. E poi la seconda considerazione è che in realtà questa formula del G7, in maniera molto, molto, diciamo, informale, si sta cambiando pelle. Io ho contato 23 invitati, ivi compreso il Santo Padre, ma insomma c'è un po' di tutto, dal presidente dell'Algeria, poi c'è la Mauritania, c'è il Kenya, c'è il presidente dell'Argentina, Milei, c'è l'indiano Modi, e poi c'è la Turchia. Insomma, veramente mi sembra un po' un fricandò. Non ho capito in realtà a che cosa serve, se non a diluire con la presenza di questi altri ospiti una solitudine dell'Occidente, che veramente mi sembra molto marcata.
Guido, ecco, non so se l'avvocato Carraro ci sente, ci vede adesso. Ah, sì,
Io vi
perfetto,
sento e vi
adesso ti
vedo.
vediamo e ti sentiamo perfettamente. Ecco, volevo anche un tuo parere sull'apertura di questi lavori, anche sulla presenza oramai ossessiva di questo Zelensky, che chiede in continuazione armi, soldi, senza soluzione di continuità.
Ma io, come non so voi, da quello che ho sentito adesso mi pare di non essere solo, però ho come una grande sensazione di déjà vu in quello che sta accadendo, nel senso di trovarmi di fronte all'ennesima recita a soggetto in cui il soggetto non cambia mai da 3 anni a questa parte, in cui continuano a ripetere ossessivamente le stesse cose, e cioè che ci saranno più armi e soldi per l'Ucraina, migliaia di miliardi, che ovviamente per lo più soprattutto dai contribuenti europei, che il grande nemico verrà sconfitto, che ci stiamo giocando la democrazia e che la pace va da sé, come Orwell ci insegna, si difende con le armi, questo è pacifico. Quindi un senso di déjà vu che deriva dalla sensazione che stiano reiterando e ripetendo una strategia che in realtà non mi pare che i fatti stiano premiando, nel senso che siamo partiti, che sembrava che il default della Russia fosse di là da venire nel giro di 2, 3, 4 settimane. Pareva che Putin fosse più di là che di qua, un piede nella tomba perché afflitto da, credo, 95 patologie diverse. C'era stato detto che le sanzioni l'avrebbero messo in ginocchio, che non avevano neanche gli stivali per combattere, e continuano sostanzialmente in questo tipo di narrazione che, secondo me, è strettamente connessa con l'esito delle elezioni e con ciò che è stato detto adesso da Guido Salerno Aletta a proposito della sensazione di questo. Mi spiego, è verissimo che è triste, è verissimo che è in tono minore. È verissimo che almeno 6 su 7 dei presunti grandi sono praticamente anatre zoppe, ma secondo me la loro zoppia e la ricaduta che hanno avuto, dagli esiti elettorali più recenti, l'ultimo dei quali sono state le elezioni continentali per il Parlamento europeo, deriva proprio dal fatto che la gente, quindi gli elettori, si sono resi conto che era tutto un gigantesco bluff. Si sono resi conto che la narrazione che era stata impostata all'inizio era falsa, era tarocca come una moneta da 7 euro. Hanno capito che sono stati spesi un'enorme quantità di risorse dei cittadini europei per una guerra sul suolo europeo per conto terzi, fatta quindi per conto di una potenza straniera che ha deciso di scatenarla. E quindi c'è una generale stanchezza che anima non solo e non tanto il G7, ma soprattutto le popolazioni delle nazioni che ivi sono rappresentate, che stanno reagendo nelle urne, togliendo fiducia ai leader più o meno carismatici che hanno portato, diciamo così, soprattutto l'Europa sull'orlo della terza guerra mondiale. E quindi io credo, spero che si avvicini un momento di svolta, e il momento di svolta può essere solo di due tipi, eh. Nel senso, o andiamo verso il definitivo precipizio nel maelstrom del terzo conflitto mondiale, che pare tra l'altro auspicato da taluni dei grandi leader che ho citato prima, oppure in realtà anche complice quello che accadrà a fine anno con le elezioni americane, ci sarà una svolta determinata più che non dalla volontà dei popoli, dai capricci della storia, che per ipotesi dovessero dare i galloni del comando a un presidente americano completamente diverso da Biden, e voi sapete ovviamente tutti di chi si tratta. Ecco, questo potrebbe essere effettivamente una svolta. Certamente chiudo che oggi si sta riunendo nel sud Italia, io non lo chiamerei più un G7, lo chiamerei un P7, cioè non più i sette grandi, ma sono sette piccoli, a parte ovviamente gli Stati Uniti. Sei nanerottoli intorno a un gigante con i piedi d'argilla, e credo che molti dei cittadini europei, e ovviamente anche molti degli altri stati del mondo, questa cosa l'hanno ormai definitivamente capita. Quindi è un gigante e sette e sei nani, che con soggetto una commedia che secondo me però è sempre meno credibile agli occhi sia dei cittadini sia degli altri stati d'Italia.
Grazie Francesco, ogni tanto la tua voce si sente un pochino ovattata, magari se puoi trovare un posto dove la connessione è migliore, se no ci accontentiamo di questo. Roberto Quaglia, vengo da te, ecco, però insomma abbiamo come la sensazione che non ci sia una vera strategia per addivenire ad una conclusione possibile, cioè, non sappiamo più granché di quello che accade sul piano militare perché il mainstream ha deciso di non raccontare più niente, si ripetono ossessivamente le stesse parole d'ordine. Nel frattempo i russi hanno mandato delle navi che trasportano missili, potenzialmente anche nucleari, a Cuba, ma anche questa notizia non ha destato grande scalpore. Perché, Roberto?
Perché ormai tutto l'Occidente collettivo è psicoticamente dissociato dalla realtà empirica. Cioè, ormai noi viviamo in una società psicopatica completamente. Pensiamo soltanto al tipo di allarme che c'era negli anni 60, quando c'erano i momenti più caldi della Guerra Fredda, quando c'era la crisi dei missili di Cuba, dove tutti i cittadini dei paesi coinvolti erano drammaticamente consapevoli dell'orlo del precipizio lungo il quale andavano in equilibrio. Adesso siamo in una situazione che è peggiore di quella lì, o comunque è paragonabile a quella lì, e non se ne rende conto nessuno. Quindi questa dissociazione tra il pericolo reale e il pericolo percepito, che mi sembra che risuoni con la temperatura reale e la temperatura percepita nell'era appunto del riscaldamento globale, dove ti dicono che il riscaldamento percepito sono 99 gradi. Ecco, quindi questo è il vero problema, ed è il vero problema perché non ci sono più delle masse di cittadini che possano fare veramente pressione sui loro malgovernanti e in maniera da invertire le rotte. E gli stessi politici finiscono per credere alle loro stesse menzogne, visto che c'è questa sorta di inibitimento generale a livello proprio di pubblico, per cui pensano di poter scampare dalle conseguenze delle loro cattive azioni. Mi riallaccio a quanto diceva Francesco Carraro, adesso abbiamo un vertice dei G7 che erano i sette grandi, lui ha detto che sono adesso i sei nani, che in realtà sono i sette nani, perché anche gli Stati Uniti si stanno rapidamente ridimensionando. E ha anche menzionato il concetto di anatre zoppe, no? Che è un concetto che usano spesso gli inglesi per parlare di politici che perdono parte del loro consenso delle elezioni, però questo purtroppo temo che non sia proprio così, perché sarebbe vero se ci fosse un'opposizione parlamentare consistente che possa in qualche modo agire in direzione contraria. Invece abbiamo una situazione surreale in Europa dove, a parte appunto adesso un po' in Germania, però a livello parlamentare in generale non abbiamo pressoché opposizioni. Poi vabbè, lasciamo, stendiamo un velo pietoso sul fatto che comunque l'Europarlamento non ha veri poteri, quindi noi stiamo comunque sempre parlando adesso in visione simbolica e in prospettiva poi di eventuali elezioni politiche future che potessero veramente cambiare i politici nelle posizioni che davvero contano. Comunque questo è, diciamo, per farla in breve, la versione corta, lo stato della situazione. Le navi che hai menzionato, che sono in grado, navi e sottomarini che ora sono a Cuba, che sono in grado di inviare missili Zircon, missili ipersonici e altre bellezze tecnologiche contro gli Stati Uniti, sono a un tiro di scopo. E poi ci sono tutti i sommergibili di cui non si parla perché sono invisibili, perché sono sott'acqua e evidentemente incrociano le coste statunitensi. Quello penso che sia un messaggio dei russi agli americani, che confidano nel fatto di poter relegare un'eventuale guerra nucleare al solo territorio dell'Europa. E gli americani probabilmente vogliono dare un monito: attenzione, potremo venire a colpire anche voi, e poi ce la giochiamo anche a livello strategico se non vi va bene. È chiaro che i russi in queste faccende sono molto molto più prudenti degli anglosassoni, che adesso stanno giocando d'azzardo in maniera pericolosissima con questo tipo di sfide che equivalgono un pochettino a il tipo di situazioni che abbiamo visto in Gioventù bruciate, film di James Dean. Questa è una macchina che si lancia contro l'altra e il primo che sterza perde. Gli Stati Uniti sembrano avere avviato una strategia geopolitica di questo tipo, ovvero noi siamo lanciati a piena velocità contro lo scontro, se non girate sarà guerra nucleare, ma sembra essere un bluff essenzialmente. I russi purtroppo, cioè purtroppo nel senso purtroppo per gli americani, in queste operazioni, come insegna anche il famoso film che c'era di Schwarzenegger all'epoca, non sono gente che sterza per la paura, quindi il rischio è elevatissimo. E Pepe Escobar, che è un grande analista, ha detto che quest'estate è un'estate pericolosissima, dove potremmo rischiare anche una clamorosa operazione false flag, quindi un'operazione sotto falsa bandiera, da attribuire alla Russia, un attacco da attribuire alla Russia, per poter creare il pretesto di una escalation che Dio ce ne scampi, appunto, non dovrebbe mai avvenire.
Tanto Guido, ti segnalo questa notizia, la commentiamo insieme. Questo Stoltenberg, il capo della NATO, ci tiene a sottolineare che gli F-35 olandesi possono lanciare le atomiche. La Russia dice che la NATO si prepara allo scontro. Ecco, è una situazione che, a leggere le dichiarazioni di esponenti importanti del mondo occidentale, anche del mondo russo, è drammatica, ma l'elettorato europeo, specie quello italiano, non sembra avere contezza della serietà della situazione. Infatti in Italia tutte le forze che mettevano la pace al centro delle elezioni europee non hanno ottenuto grandi risultati elettorali. Insomma, Santoro ha ottenuto un risultato bassissimo, insomma, Cateno De Luca, per quanto insomma non fosse proprio un uomo credibilissimo sul lato della proposta geopolitica, ospitava all'interno personaggi che avevano fatto della richiesta di un accordo con la Russia, una bandiera politica. Poi noi che ci siamo candidati solo nella circoscrizione centro abbiamo preso più o meno lo 0,8%, più di De Luca e delle sue 19 liste, però un risultato che tutto sommato non segna una crescita esponenziale della proposta. Ecco, secondo te perché la proposta politica incentrata su un cambiamento di paradigma a livello sovranazionale alla ricerca della pace in Italia non è premiato elettoralmente, perlomeno adesso? Non ci crede nessuno alla possibilità di una guerra?
Ma guarda, la verità è che sono troppi anni in cui gli unici driver su cui era centrata la società, il suo complesso, era rappresentato dalla crescita economica, l'abbattimento delle barriere, il mercato che è superiore con le sue regole a qualsiasi legge. Quindi questo ritorno alla storia, questo ritorno alla guerra, questo ritorno al conflitto è estraneo alla coscienza delle persone. Cioè non c'è una capacità di comprendere esattamente che cosa sta succedendo. D'altra parte, vedi, anche il fatto che noi come europei non ci rendiamo conto della gravità di una guerra che è sul nostro continente a poche migliaia di chilometri da Roma e stanno morendo da due anni migliaia, decine di migliaia di persone, così come sta succedendo la stessa cosa in Palestina, nella striscia di Gaza. Cioè c'è un'intera collettività europea, mondiale, che non si rende conto di che cos'è una guerra, la vive praticamente come se fosse un telefilm. Cioè noi siamo ormai troppo abituati a vedere la guerra sui grandi schermi, sui piccoli schermi, e questa è una cosa che mi ha molto disturbato vedendo i miei figli che avevano il Game Boy, avevano questi videogiochi e continuavano imperterriti con questi schemi di sniper, di gente che si saltava per aria, di scontri, di armi. Cioè noi non siamo più capaci di comprendere che cos'è il dolore di una guerra, cosa sono le difficoltà della guerra. Abbiamo avuto per 10 anni il conflitto fra Iran ed Iraq, sono morti milioni di persone e noi in Occidente eravamo ben contenti che si annichilissero i due grandi nemici. Cioè, mi sembra quindi che c'è una tendenza dell'Occidente a non comprendere esattamente che cosa sta succedendo dal punto di vista umano, e questo è il dato più grave. Cioè non è più un problema di parole d'ordini, è proprio una società che non si rende conto di che cosa sta succedendo. D'altra parte lo vedi benissimo anche dal punto di vista economico, e succedono delle cose che sono veramente paradossali e noi non abbiamo più nessuna lucidità per poterli interpretare. Noi abbiamo un'Italia che cresce, se cresce all'1%, con un deficit che sta al 5%, quindi non esistono più teorie keynesiane, il moltiplicatore, e c'è una assoluta incomprensione di tutto quello che succede. Le banche hanno incassato in questi anni, da quando c'è stato l'aumento dei tassi, decine e decine di miliardi di euro, ma in realtà non sono profitti che dipendono dalla loro capacità di gestire il credito, ma solamente del fatto che hanno aumentato i tassi, hanno levato dei soldi dalle tasche delle persone che c'erano il mutuo in corso, c'erano il prestito in corso. Eppure tutto questo grande profitto delle banche viene considerato come un grande successo, come una solidità del sistema bancario, mentre in realtà è quello che sta distruggendo la nostra economia con dei tassi che in certi casi hanno bloccato addirittura il mercato. Leggevo oggi che il mercato immobiliare è ormai piombato tanto a Roma che a Milano. Quindi mi sembra che non è solamente la guerra, caro Francesco, purtroppo è una assoluta incomprensione reale di quello che sta succedendo sotto i nostri occhi. E quello che c'è oggi, questa ulteriore passerella di decine di leader mondiali che si incontrano, come si diceva, per ripetere la solita litania, non viene percepita. È una delle tante notizie, e quindi è questa assoluta dissociazione dei cittadini rispetto alla realtà, degli uomini rispetto alla realtà, quello che mi preoccupa e che è la cifra del nostro tempo.
Grazie Guido Salerno Aletta. Intanto vi invito a guardare il secondo servizio sempre di Lilli Gori, e poi torniamo in studio e diamo la parola all'avvocato Carraro. Vai col secondo servizio.
Tutti insieme allegramente. Al summit a Borgo Egnazia non ci sono solo i leader dei 7 paesi occidentali, che in modo forse ormai desueto si definiscono le principali potenze economiche al mondo. Nella foto di gruppo odierna si sono messi in posa anche Ursula von der Leyen e Charles Michel, presidenti rispettivamente della Commissione europea e del Consiglio europeo uscenti. Il clima apparentemente è tutto selfie e sorrisi. Accolto calorosamente da Giorgia Meloni, che aveva appena finito di baciare sulle guance Joe Biden, oggi pomeriggio è arrivato poi il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky, preannunciando che firmerà accordi di sicurezza con Stati Uniti e Giappone, nonché sottolineando di aspettarsi decisioni importanti da questo vertice. Giorgia Meloni ha invitato anche i rappresentanti di Banca Africana, Banca Mondiale, OCSE, ONU, Algeria, Argentina, Brasile, Emirati Arabi, India, Giordania, Kenya, Mauritania, Tunisia, Turchia e Vaticano. Papa Francesco è atteso domani. Di qui a sabato discuteranno delle sorti del mondo, ma il mainstream alimenta futili polemiche sull'aborto, in quanto non sarebbe citato esplicitamente come diritto nella bozza con le dichiarazioni conclusive del G7 pugliese. Intanto, oggi il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha annunciato che gli F-35 dell'Olanda in questo momento sono pienamente operativi e possono lanciare le bombe atomiche, secondo Stoltenberg, in un'ottica di deterrenza. Ma il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko, sempre oggi, ha avvisato: tutto ciò che la NATO sta facendo attualmente è preparare l'alleanza per un possibile scontro militare con la Russia. Vediamo che il ruolo delle armi nucleari nella strategia e nella pianificazione militare della NATO non fa che aumentare. Un portavoce del governo cinese, invece, ha detto a Bloomberg che i paesi del G7 avrebbero accusato i paesi terzi di partecipare al conflitto in Ucraina. La Cina ha replicato che il G7 dovrebbe assumersi la responsabilità di creare le condizioni per risolvere la crisi, invece che fare accuse infondate verso chi non è parte del conflitto.
Ecco Francesco, specularmente questa è La Stampa, che è un giornale, insomma, dei neocon, il giornale più violento nel criminalizzare la Russia, riporta questa notizia, dice che a Cuba navi russe e un sottomarino a propulsione nucleare sono entrate nel porto de L'Avana. Non so, a me tutto questo sembra delineare uno scenario se possibile peggiore di quello della crisi del 1962, però l'orchestra del Titanic continua a suonare allegramente.
Sì, continua a suonare allegramente perché da un lato abbiamo le persone comuni, sono d'accordo con quello che è stato detto prima, però voglio trovarvi una giustificazione, che fanno sempre più fatica non solo, non tanto a capire che è già impossibile, ma persino a stare solo dietro al profluvio spaventoso, tamburellante, grandinante, di news, notizie, dichiarazioni, controdichiarazioni, dati, statistiche, elaborazioni, che sommerge i loro cellulari non 24 ore al giorno, ma 60 secondi al minuto, si fa per dire, nel senso con un ritmo che è insostenibile per qualsiasi cervello umano. E quindi da un lato abbiamo il popolo, la gente, le persone che secondo me hanno proprio tirato i remi in barca, non ce la fanno più, non tanto a capire, ma semplicemente a processare le notizie e le informazioni. Dall'altro abbiamo questi personaggi che apparentemente ballano sul ponte del Titanic, come tu dici, e che sono poi quelli che vediamo nella fotografia, nella photo opportunity che è stata mostrata prima nel tuo servizio i cosiddetti sette grandi. Io li guardavo e mi veniva in mente, non so, la tradizione induista, laddove dice che una delle prime cose che dovrebbe fare il soggetto che vuole evolvere sarebbe quella di discriminare ciò che è reale da ciò che non è reale. Ecco, io guardavo quella foto e dicevo, boh, ma è reale quello che sto vedendo? Cioè, quei sette lì sono realmente i soggetti che hanno il potere per decidere dove deve svoltare la storia del mondo, se deve svoltare, o hanno il potere di frenare l'apocalisse, se hanno questo potere, o sono semplicemente dei figuranti? E io credo che la risposta giusta sia proprio questa, seconda, è quella che angoscia ancora di più. Quella photo opportunity non è la photo opportunity di leader che hanno in pugno il mondo e che devono decidere cosa farne, e che devono prendere decisioni razionali tenendo conto anche delle lezioni del passato. Tu hai citato la crisi dei missili di Cuba, che ci sta benissimo. Sono semplicemente dei soggetti che stanno attendendo che gli venga, oppure giorno dopo giorno non fanno nient'altro che applicare le veline, no, delle decisioni che devono prendere. Sono semplicemente dei ripetitori automatici che buttano fuori un output a fronte di un input. Allora tu mi dirai, e noi molti potrebbero dire, dov'è l'input? Quello che a me fa da pensare è, gli input sono per esempio quelle decisioni che vengono prese in consessi, di cui da noi si parla pochissimo, per esempio la riunione del Bilderberg che quest'anno si è tenuta a Madrid tra fine maggio e primi di giugno. Io non ne ho trovato traccia. Tu trovi traccia del G7, ne parlano tutti, ma poi è in altri consessi, in altri locali, che viene intessuta la trama e in teoria. Questa è una cosa ancora più, se mi permetti, in qualche modo frustrante e angosciante, perché se abbiamo da un lato una massa che oggettivamente non ce la fa più perché ha raggiunto il limite contenitivo di quelle che possono essere le informazioni processabili da un cervello umano, dall'altro lato abbiamo dei leader che in realtà sono semplicemente probabilmente dei figuranti manovrati da altri consessi che noi non vediamo, la copiata di queste due cose ti fa chiedere, ma realmente qual è la possibilità che abbiamo noi di incidere di fronte a questo tipo di situazione qui? Per cui il senso di frustrazione, diciamo così, è duplice e forse spiega anche quello sgomento che ho avvertito nelle parole di chi mi ha preceduto, che ha parlato, e anche nelle tue, Francesco, laddove uno si chiede veramente, ma non si rendono conto che stiamo andando a sbattere contro un fungo atomico? Cioè, cosa bisogna fare perché lo capiscano? Quale disegno bisogna tracciargli? Secondo me, in realtà, sì, probabilmente la risposta giusta è non se ne rendono conto, perché essendo semplicemente ripetitori automatici, loro devono limitarsi a fare i compiti che gli vengono in qualche modo assegnati da altri soggetti che, credo di poter dire, mettono in conto, hanno messo sicuramente in conto l'opzione, anche quella che a noi sembra più terrificante, come un'opzione tutto sommato che ritengono di poter gestire. O perché una delle due macchine, prima dello scontro, come diceva prima Roberto Quaglia nella metafora usata prima, una delle due macchine si sposta, oppure perché ritengono che non solo non si sposterà, ma probabilmente non debba neanche spostarsi, perché ciò che deve accadere ha da accadere, e poi magari hanno già dei piani pronti per far fronte a quelle che saranno le conseguenze, anche se ciascuno di noi, esseri raziocinanti, in qualche modo figli di una tradizione, non lo so come definirla, umanistica, non lo so, io potrei definirla anche con un aggettivo proprio più banale, una tradizione normale di esseri coscienti, normodotati, sembra qualcosa di francamente allucinante. Però bisogna ammettere che la cronaca dei giorni che abbiamo di fronte a noi ci porta a pensare che evidentemente ci sono dei soggetti che probabilmente non vediamo, che hanno delle priorità, una scala di valori che è totalmente diversa, per non dire assolutamente sovvertita, controvertita, rispetto a quella di coloro, per esempio, che molto umilmente stanno parlando in questo momento in questa trasmissione.
Grazie Francesco. Roberto, a proposito di Cuba, secondo te Cuba rischia ritorsioni per avere, come dire, messo in piedi, diciamo, questa collaborazione militare con la Russia? Ecco, sono stati già avvertiti, secondo te, i cubani?
Ma loro, i cubani, credo che siano già abituati a sanzioni, persecuzioni e inimicizia ormai da decenni e decenni, quindi non penso che una cosa del genere li preoccupi più di tanto, anche perché poi alla fine i russi non hanno ancora installato dei missili a Cuba, sono semplicemente attraccati lì, quindi anche il potere ricattatorio che gli Stati Uniti hanno su Cuba penso che sia ridotto, visto che li hanno già privati di tutto quello che sarebbe normale, quindi penso che su questo magari possano puntare a mantenere un più basso profilo, no? Mi volevo comunque ricollegare stavolta anche diciamo alle parole di Guido Salerno Letta, che erano molto calzanti, perché appunto integravano, diciamo, il mio discorso precedente sulla psicopatia progressiva dell'Occidente collettivo, ma a questo punto volevo integrarla anch'io con un'ulteriore aggiunta, e ovvero che si realizzano per intero anche di più le profezie di Baudrillard, che già negli anni 90 aveva scritto un libro sul fatto che la televisione aveva ucciso la realtà, che la rappresentazione si sostituiva nella mente alla realtà. Bene, questo che all'epoca lui lo vedeva già come un fenomeno affermato, è cresciuto in realtà in maniera mostruosa nei decenni a seguire, con altre sfaccettature come i social network che hanno ucciso la socialità e via dicendo, quindi, e soprattutto la rappresentazione della guerra in televisione ha ucciso la paura della guerra, perché in effetti ormai la mente l'associa a una rappresentazione falsa che alla fine si interrompe cambiando il canale col telecomando. Non importa che il raziocinio ti dica che tutto ciò non ha senso, gli strati profondi della mente sono stati formattati da questi virus mentali che gli hollywoodisti, come io li chiamo, no, installano con i loro prodotti multimediali nei cervelli, per cui di fatto si ha questo clima di ebetismo, di trance, di ipnosi collettiva, dove la gente discute magari, ah sì, qua va minacciato la guerra nucleare, perché come se discutessero effettivamente di un film. Questo è un elemento molto, 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 molto importante che va studiato, perché se non si trova una soluzione, questa la vedo male. E per cui per tornare ai G7, ricordiamoci che adesso, in questi giorni, c'è stato anche il forum di San Pietroburgo, e il fior di San Pietroburgo è l'alternativa del mondo multipolare ai meeting dei G7, che è in crescita. Ci sono già, mi pare, 59 paesi ulteriori che vogliono che vorrebbero entrare nei BRICS, e in prospettiva è probabile che ci riusciranno negli anni a venire, ovvero tutto il mondo normale, perché adesso dobbiamo iniziare a parlare di mondo psicopatico e mondo normale, anche se sono, diciamo, caratterizzazioni un po' scolpite con l'accetta, tutto il mondo normale si sta spostando verso quel polo di diciamo, di organizzazione delle pacifica relazioni tra i popoli. Attenzione, nel discorso di Putin al forum di San Pietroburgo ha menzionato anche il fatto che questo nuovo mondo multipolare è un mondo armonico multipolare, molto importante la parola, perché è in completo contrasto con l'approccio occidentale, che è sempre stato un approccio disarmonico alle faccende del mondo, al colonialismo e alla suddivisione dei beni e dei valori. Basti pensare a quanto i super ricchi diventino sempre più ricchi, appunto, nell'Occidente collettivo rispetto al resto del mondo, e la natura predatoria in generale comunque degli anglosassoni e dei paesi al traino nei secoli, perché si parla di secoli, ormai è nota anche alle pietre, e i russi in questo nuovo modello di mondo che si annuncia insieme soprattutto ai cinesi, però poi con il sostegno del grosso del mondo, sottolinea il fatto che i nuovi equilibri si devono fondare appunto su degli equilibri armonici. Molto importante questo, un mondo multipolare, multinodale e multimodale, quindi sono tutte piccole parole che definiscono la specificità di questo nuovo sistema che si sta formando e che prima o poi, per ultimi probabilmente, ci ritroveremo a implorare di, appunto, a implorare l'accoglienza anche noi quando ci libereremo dal giogo in cui purtroppo siamo inchiodati.
Guido, intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dice che all'Occidente non verrà nulla di buono dall'uso dei nostri profitti, dice un passo che non porterà a niente di buono, così la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha commentato l'accordo raggiunto a livello negoziale nel G7 per fornire a Kiev un prestito di 50 miliardi di dollari garantendolo con i futuri profitti dai capitali russi congelati. Secondo la portavoce, citata dall'agenzia Interfax, iniziative illegali come questa rischiano di provocare uno sbilanciamento del sistema finanziario e crisi devastanti. Ora, io mi ricordo, Guido, quando dicevano tutti quei soloni, no? Il libero mercato non può essere influenzato dalle scelte politiche, il debito pubblico, rischiamo il default, il 3% nel rapporto debito-PIL, il mercato a briglie sciolte, la politica non influenzi il libero mercato. Ecco, poi tutti questi concetti non valgono quando la politica punta un nemico. Allora, adesso vale persino la confisca, vale persino il rubare i soldi agli altri, utilizzarli per mandarli ai nemici. Insomma, quando vuole la politica fa tutto, altro che politica schiava delle regole economiche.
E guarda, il tema del mercato è un tema di fiducia, perché nessuno prende i soldi a prestito e nessuno eroga credito se non c'è fiducia reciproca, e cioè deve essere, ma il mercato tutto è basato sulla fiducia. Ora, quello che diceva prima Roberto Quaglia, io lo condivido, perché in realtà il nostro problema è di una disarmonia. Il piccolo pamphlet che io scrissi diversi anni fa, spiegando l'origine della crisi finanziaria del 2008, è sinteticamente questo, cioè non è possibile che c'è un paese come gli Stati Uniti che è con un deficit commerciale praticamente da decenni e vive, mangia e, come dire, si arricchisce solamente perché c'è il resto del mondo che gli presta i soldi. Allora, che poi era anche per altro verso il punto su cui il presidente Trump trattò veramente in maniera molto, molto dura la cancelliera Merkel nel G7 di Taormina, quando disse alla Merkel: insomma, noi compriamo le vostre macchinine, bisogna che pure voi fate la stessa cosa. La Merkel sbuffò, girò le spalle e continuò come prima. E cosa è successo? Poi c'è stato il Dieselgate e poi adesso è partita questa moda dell'auto elettrica e stanno distruggendo il sistema produttivo tedesco, che era basato tutto sugli automobili. Un'altra cosa che disse Trump, sempre nella stessa occasione, disse: smettetela di acquistare il gas della Russia, dovete prenderlo da noi. Bene, insomma, sono passati degli anni, esattamente quello che voleva Trump sta succedendo. Cioè, il problema degli Stati Uniti è che hanno preso negli anni 80 una decisione devastante, che è stata quella di abbandonare la cosiddetta old economy, di abbandonare la manifattura per andare verso i servizi, verso internet, che era una rivoluzione non solo tecnologica, ma una rivoluzione addirittura economica, che avrebbe dovuto assicurare la segregazione della ricchezza, avrebbe dovuto assicurare un benessere agli Stati Uniti addirittura superiore a quello che avevano conquistato attraverso, appunto, l'industria per decenni e decenni e per secoli, perché la capacità industriale americana era quella, insomma, che sbigottiva gli europei quando erano coloro che fabbricavano le armi per sostenere le potenze occidentali nella prima e soprattutto nella seconda guerra mondiale, quando mandavano delle armi addirittura anche alla Russia, che le pagava naturalmente in oro per sostenere la guerra patriottica contro i nazisti. Ora, cosa sta succedendo? Ormai sono troppi anni che gli Stati Stati Uniti e sono in una posizione finanziaria netta negativa spaventosa, sono debitori, sono i più grandi debitori del mondo per oltre 17 mila miliardi di dollari, ma d'altra parte c'è tutto il mondo che continua a investire in titoli americani, non solo quelli del tesoro, ma in tante aziende americane, perché ritraggono una quantità di denaro che è denaro che frutta. Quindi gli Stati Uniti sono una grande idrovora che sta creando un paradigma di distorsione proprio nei rapporti fra i paesi, perché non ci può essere equilibrio, non ci può essere pace se non c'è un rapporto economico e finanziario equilibrato fra i paesi, non ci può essere qualcuno che è sempre debitore e qualcuno che è sempre creditore, perché poi il creditore a questo punto o fallisce perché il debitore non è in grado, cioè se il debitore non è più in grado di restituire i soldi, anche il creditore perde tutto quanto, e quindi ci sono ormai tutta una serie di vincoli che vengono posti a livello internazionale e che stanno superando quell'armonia di cui appunto parlava Quaglia e che è quella che deve regolare i rapporti fra gli stati. Voglio ricordare che anche la Cina, che è cresciuta in maniera spaventosa, in maniera veramente esponenziale a partire dal 2001, quando è entrato nel WTO, ha un po' alla volta ridotto il proprio margine di avanzo commerciale rispetto agli altri paesi, cercando di aumentare i consumi interni, proprio perché si era reso conto che non poteva vivere solamente delle esportazioni. Ora, se non c'è un equilibrio, e chiudo su questo punto, cosa che invece nel G7 non viene assolutamente considerato, cioè il G7 sta parlando di tutto, parlerà dell'aborto, parla appunto dei problemi dell'Indo-Pacifico, non parla di quelli che sono veramente gli equilibri di tutto il mondo e soprattutto gli equilibri fra economia reale e finanza, perché questo è uno dei punti cruciali di cui ogni tanto noi dovremmo ritornare a parlare. Questo sistema che aspira risorse dall'economia reale e porta la moneta a girare intorno a se stessa, appunto la speculazione finanziaria che sottrae denaro all'industria, sottrae denaro all'agricoltura, sottrae denaro all'economia reale. Quindi basta vedere quello che sta succedendo proprio fra ieri e oggi come decisione dell'Unione Europea sui dazi sulle auto elettriche, cioè i dazi sulle auto elettriche che vengono giustificati sulla base di aiuti di Stato che vengono erogati impropriamente, distorcendo la concorrenza dallo Stato o da altre entità pubbliche cinesi a favore dei loro fabbricanti, vengono applicati addirittura alle industrie tedesche o all'industria americana come la Tesla, che producono in Cina. Cioè il paradosso è che noi europei, che ci siamo cullati per decenni sul mito del pagare il meno possibile qualsiasi merce, perché quella era la maniera per stimolare la concorrenza, ci troviamo a dover pagare con questi dazi il prezzo più alto possibile proprio per difendere una innovazione di prodotto che si sta rivelando non solo estremamente costosa, ma probabilmente non più alla portata di tutta la collettività.
Grazie a Guido Salerno Aletta. Francesco Carraro, questa crisi geopolitica ha già provocato collateralmente la fine della globalizzazione economica e finanziaria, ritornano parole che sembravano archiviate come dazi, concorrenza sleale, chiusura dei mercati, sussidi di Stato. Ecco, ci avevano detto che eravamo entrati nell'era della libertà assoluta del mercato, forse anche per fortuna, aggiungo io, quest'era è finita.
Sì, è finita anche perché implicava una conseguenza che evidentemente non è gradita a molti stati, a molte persone. E la conseguenza era che, così come c'era un unico mondo, l'unico villaggio globale, dove tutte le merci fluivano senza incontrare
nei confini, né barriere, dove tutti eravamo felici e contenti perché inondati di prodotti che potevamo comprare da ogni dove, questo mondo qua, diciamo così, l'aspetto che non c'era stato del tutto specificato era che prevedeva il collasso totale delle entità statuali, intese non solo, non tanto come, diciamo così, agglomerati burocratico-amministrativi, ma come espressioni di nazionalità, quindi di identità di popolo. E in realtà la globalizzazione, che loro avevano brutalmente accelerato, lo ha detto, ti ricorderai, in una famosa intervista lo stesso Tremonti, no? Questi geni illuminati che hanno anticipato di troppo una globalizzazione che avrebbe dovuto essere invece, a mio modo di vedere, diceva lui, Tremonti, molto più morbida. Questi signori, o comunque coloro che l'avevano pensata, organizzata, preconizzata, agevolata in tutti i modi, sapevano benissimo che doveva portare con sé quello che per tanti anni è stato definito il nuovo ordine mondiale, che nel vecchio continente europeo si è inverato attraverso la struttura, a mio modo di vedere, ben oltre i confini della legalità, che è quella dell'Unione Europea, che consiste nell'aver derubato di fatto non solo l'Italia, ma anche tutti gli altri stati europei di quote enormi di sovranità, a dispetto e in spregio totale delle costituzioni nazionali che lo impedivano. Delle altre ovviamente non posso pronunciarmi, ma lo immagino. Sulla nostra posso senz'altro pronunciarmi e dire, senza tema di essere smentito, che il progetto europeista è un progetto che si pone in rotta di collisione, in antitesi assoluta con la nostra Costituzione, che è molto semplicemente sul piano giuridico del diritto positivo anticostituzionale, e quindi per ciò stesso è illegale, anzi addirittura eversivo. Eppure lo hanno fatto perché aveva lo scopo di rompere completamente quelle strutture che invece avevano una loro ragion d'essere, non solo e non tanto economica, che erano le strutture giuridiche degli stati nazionali, indipendenti e sovrani. E la lezione che ci viene da questo, spero, auspico, mi auguro, fallimento del progetto della globalizzazione, è che non esiste democrazia se non con il giusto senso della misura. In questo senso dobbiamo recuperare la lezione che ci viene del resto dai padri stessi della democrazia, che sono gli antichi greci, ma insomma dai filosofi su cui poi quelle costituzioni si reggevano, no? Se tu leggi Politica e Costituzioni in Atene di Aristotele, queste cose le scrive in maniera molto chiara, ma sono tranquillamente applicabili anche a noi a distanza di oltre 2300 anni, e cioè esiste democrazia, esiste libertà solo nella misura in cui la misura viene rispettata. E il progetto di globalizzazione economica, e non solo economica ma anche politica, e quindi di arrivo e di approdo a un nuovo ordine mondiale con un'unica cupola che sostanzialmente governava tutto, era un progetto totalmente smisurato e quindi completamente illogico, irrazionale e, aggiungo, perverso. Non esiste democrazia senza la cifra della misura, e la misura è data evidentemente proprio da quegli stati nazionali che secondo me non possono essere sfondati oltre un certo limite. D'accordo le collaborazioni, d'accordo i rapporti bilaterali, d'accordo tutti i G7, G8, G20, G30 del mondo dove ci si siede e si parla insieme, ma non si può rompere il giocattolo, tra virgolette, della sovranità statuale che si basa su una identità nazionale ben definita, su una comunità di popolo che si riconosce in valori che non sono meramente economici. Se tu rompi questa struttura, che è la più grande possibile, ma oltre la quale secondo me non ci deve essere null'altro se non forme di cooperazione, se tu la rompi, la scassi per creare il mondo, no, futuro fatto totalmente senza frontiere e quindi senza barriere e quindi senza identità di nessun tipo, beh, a quel punto tu non hai creato la democrazia futura del siamo tutti fratelli di un unico mondo pacifico. Hai creato un mondo distopico, orribile, governato in realtà da un'unica entità che è per definizione non può che essere dittatoriale. Per cui io mi auguro che questa crisi a cui stiamo assistendo, questo della globalizzazione, questo diciamo così, questa dimensione multilaterale, questo multilateralismo che si profila all'orizzonte, di fronte al quale il G7 sembra un P7, come dicevo all'inizio, beh, sia forse quella piccola buona notizia su cui possiamo e dobbiamo e vogliamo contare per non dipingere totalmente di nero lo scenario che abbiamo davanti. E quindi, ripeto, anche sul piano politico bisogna insistere per ritornare indietro, non per andare avanti, per ritornare indietro, ritornare a dimensioni che siano realmente, letteralmente, a misura d'uomo e quindi di Stato e di nazione.
Grazie Francesco. Roberto, andiamo verso le conclusioni di questa puntata. Si parla molto di Cina, l'Occidente tira sempre in ballo la Cina, invita i cinesi a non aiutare i russi, e i cinesi in realtà stanno tenendo un profilo molto basso, però è strano che quelli che riempiono di armi quotidianamente l'Ucraina poi dicano ogni giorno alla Cina: non vi dovete permettere di dare uno spillo ai russi. Ecco, anche questo è un segno dell'arroganza occidentale.
Certo, uno dei mille segni appunto dell'arroganza occidentale, tant'è vero che molti paesi come l'Iran si riferiscono all'Occidente, soprattutto agli Stati Uniti, come con l'arroganza, proprio il nomignolo che gli hanno dato. Però non funziona, il mondo reale è fatto di rapporti di forza, e se dall'altra parte c'è la forza, l'arroganza non attecchisce. E attenzione, ricordiamoci che proprio nei giorni scorsi la Russia, mi sembra proprio Putin, abbia detto che adesso loro considereranno di intraprendere una via simmetrica di risposta alle azioni ostili degli Stati Uniti, valutando la possibilità di fornire armi alle nazioni ostili agli Stati Uniti. Quindi in pratica è dare il pan per focaccia, no? Cioè, nel senso, restituire il pan per focaccia. Loro ti armano l'Ucraina per attaccare la Russia, e loro dicono: va bene, allora facciamo così, noi sappiamo che siete voi che ci state dietro, non vi attacchiamo ancora direttamente, però potremmo fornire armi a quelli che per esempio gli Houthi nello Yemen, o ce ne sono tanti, ecco, nel mondo, che a questo punto pure la Corea del Nord non ne ha tanto bisogno, comunque che a quel punto potrebbero attaccare gli Stati Uniti ovunque nel mondo, nelle loro sedi, e non sarebbero i russi ad attaccare. Quindi questa politica poi, come detto, rincula, ecco, e qui siamo di fronte a questa prospettiva. Ancora una parola su quello che poi è uno dei temi del giorno, che è questa minaccia di cioè promessa di confisca dei proventi dei soldi bloccati ai russi, che praticamente è un'appropriazione indebita, è un reato, è un crimine di fatto che viene fatto in totale spregio a qualsiasi regola, solo perché non hanno trovato una narrazione accettabile per rubare l'intero bottino. In sede di Commissione europea si è già parlato del fatto che discutono di trovare un escamotage legale o legalistico per riuscire ad impadronirsi del denaro dei russi che hanno congelato. E il tema è che l'intenzione è la rapina a mano armata, non importa come la travestano, questa è. E questa è anche per i russi, che risponderanno per le rime, tant'è vero che poi appunto hanno bloccato, per esempio, mi sembra l'Ariston e altre società anche italiane. E attenzione, quando è successo questo ci sono stati fior di politici italiani che sono iniziato a starnazzare, come: cosa hanno fatto i russi, orrore, no? E cercheremo di risolvere la questione. Com'è che risolvono la questione? Adesso gli sequestrano i proventi dei denari congelati. Quindi prevedo un'escalation anche su quel fronte, è un'altra piccola linea rossa che l'Occidente ha superato. I russi hanno molte più risorse occidentali che possono sequestrare, congelare, nazionalizzare, e quindi è di nuovo una scelta completamente suicida da parte dell'Occidente collettivo. Detto questo, io poi vi dovrò salutare perché poi sono un po' di fretta.
Grazie Roberto, tanto ci salutiamo tutti perché la puntata è terminata. Io saluto e ringrazio tutti i miei ospiti, a partire da Roberto Quaglia. Ciao Roberto.
Ciao Francesco, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito.
Guido Salerno Aletta. Guido, non so se vuoi aggiungere, abbiamo un minuto, se vuoi aggiungere qualcosa proprio in conclusione.
Questa, mi sembra che ormai il tema sia chiaro, c'è questo G7 che macina sempre gli stessi argomenti, è fatto da paesi molto in difficoltà dal punto di vista politico e dal punto di vista economico, sta cercando di allargare il più possibile le aree di relazioni aumentando il numero di ospiti e dall'altra parte si trova però il resto del mondo che non è tanto d'accordo nel considerare ancora l'Occidente come il maestro di cerimonie, come il regolatore degli orologi di tutto il mondo. E questa crisi è l'Occidente che noi dobbiamo considerare prima di voler continuare a impartire lezioni a tutti gli altri.
Grazie a Guido Salerno Aletta, saluto e ringrazio anche l'avvocato Carraro.
Ciao Francesco, grazie a te, grazie a tutti, un saluto a tutti.
Bene, cari amici di Visione TV, non vi nascondo insomma, che obiettivamente è una fase questa particolarmente complicata, un po' di stanchezza si palesa nei pensieri, nei volti di tutti quelli che oramai da anni combattono contro un sistema avvertito come iniquo, però si ha sempre la sensazione di sbattere contro un muro di gomma. Io voglio dire a tutti quelli che seguono Visione TV di non lasciarsi vincere dallo scoramento. Sono fasi, queste bisogna attraversare, però dobbiamo attraversarle insieme in maniera lucida, coraggiosa, facendo sempre ciò che è giusto, senza aspettarci risultati immediati. Bene, grazie cari amici di Visione TV, vi invito ad acquistare, a far conoscere l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, ecco, si intitola proprio Torna lo spettro della guerra, è importante dare forza a questa iniziativa editoriale che tenta di contrastare il veleno del mainstream anche sulla carta stampata. Chi volesse aiutare Visione TV sul piano finanziario potrebbe farlo donando i numeri che la regia ha mandato ora in sovraimpressione con bonifico con PayPal oppure abbonandosi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida serata.